Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Apriamo oggi una serie di Caffè Zimmerman in compagnia del musicologo Paolo Prato, che è con noi. Buongiorno Paolo.
Buongiorno Sergio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
E dunque abbiamo pensato di intitolare questa serie Riverberi. In che senso?
Nel senso di andare a cercare tracce del patrimonio folclorico di tradizione orale appartenente a un mondo preindustriale e come queste tracce vengono trovate in composizioni invece di musica classica, musica d'arte, in epoche a volte contemporanee, ma molto più spesso successive.
Beh, viene subito in mente la tarantella, non a caso il primo capitolo è dedicato proprio a questa danza.
È così, diciamo che tutto il ciclo percorre una direttiva cercando di capire in che modo il patrimonio locale, folclorico, è stato valorizzato dai grandi e anche piccoli compositori e lo ha fatto magari come simbolo di nazionalismo, ma anche per stabilire, per fissare un orizzonte esotico, quando il ricorso appunto a temi popolari evoca luoghi lontani, magari luoghi di sogno. Molto spesso questo tentativo di ispirarsi alle radici nazionali, molto spesso, ma anche radici popolari che appartengono a popoli distanti dal proprio, questo esercizio è stato fatto in chiave caricaturale, spettacolare, mettendo in luce aspetti virtuosistici che poco hanno a che vedere magari con le intenzioni originarie. E allora, lungo queste direttive, affronteremo un lungo viaggio attorno al mondo, toccando un po' tutti i continenti. Tu hai ricordato che oggi partiremo dall'Italia per poi affrontare un viaggio in Europa e nei vari aspetti dell'Europa. Toccheremo anche le due Americhe, nord e sud, il Medio e l'Estremo Oriente e il mondo gitano, quel mondo senza luogo, perché è radicato in tanti paesi ma senza una propria patria. E allora l'Italia e l'antarantella, è da lì che partiamo, da una danza popolare originaria del meridione, presto identificata con la città di Napoli e simbolo universale di italianità fin dal Settecento. L'antarantella, diffusa quasi quanto il valzer, è entrata nel repertorio di molti compositori anche stranieri che l'hanno reinventata di sana pianta, prendendo spunto, ecco, da quello che c'era a disposizione all'epoca. E allora andiamo subito dai cugini francesi, che per il fatto di condividere almeno una parte dei loro confini evidentemente sono stati esposti più di altri ai suoni della tarantella, anche perché i musicisti italiani e spesso napoletani che andavano in giro per il mondo, il primo paese che attraversavano era la Francia. Debussy scrive una tarantella nell'ambito delle sue danze sacre e profane, appunto la chiama semplicemente danse e poi mette tra parentesi tarantella, tanto per non sbagliarci, insomma. Noi ascoltiamo una incisione con il pianoforte di Jean-Eflam Bavouzé.
Thank you.
Jean-Éflamme Bavouzé al pianoforte per una danza di Claude Debussy, in realtà una tarantella, come ci spiegavi Paolo. Beh, il rapporto di Claude Debussy con l'Italia, basti ricordare la sua vittoria al Prix de Rome, insomma, è molto stretto.
E così, tornando alla tarantella e alla forza di un repertorio che era radicato nei secoli nelle varie componenti di quella che poi sarebbe diventata la nazione italiana, ecco, questo repertorio non ha dato vita a una scuola nazionale così come è successo in moltissimi paesi europei. In altre parole, il movimento romantico, così responsabile di aver scoperto l'anima del popolo, non ha spinto da noi, i nostri poeti, i musicisti, a dissodare, no, il folklore come l'ha fatto appunto in Germania e ovunque, creando scuole nazionali fondate sulla ricca produzione popolare. Perché da noi è stata l'opera, no? A monopolizzare i fermenti nazionalistici, e solamente passata la sbornia del melodramma qualcuno ha scoperto o ha riscoperto la danza per eccellenza, che molti già all'estero conoscevano, intanto grazie a Rossini, che scrive a Parigi nel 1835 La danza, no? Che poi verrà anche eseguita in forma cantata, ma prima ancora nel 1826 Paganini aveva scritto il concerto numero 2 per violino orchestra, il cui rondò era intitolato La campanella, che era una tarantella fondamentalmente, perché era basata sulla melodia della Ricciulella, che era una canzone napoletana a ritmo di tarantella. Ma al di là di questo, la tarantella inizia in realtà a farsi strada solamente nel Novecento. Cosa curiosa, perché tutti gli altri l'avevano già digerita un secolo prima. Ad esempio Gianfranco Malipiero, nelle sue Impressioni dal vero, la terza serie scritta tra il 1921 e il 1922, dedica una tarantella a Capri, così si chiama, la tarantella a Capri, che ebbe la sua prima esecuzione al Concertgebouw di Amsterdam nel 1923 con la direzione di Alfredo Casella. È una musica descrittiva, slegata da forme classiche, un'orchestrazione molto ricca e una durata molto breve. Abbiamo solamente 1:30 circa di musica per la tarantella caprese di Malipiero.
Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Francesco Lavecchia, questa era La tarantella a Capri di Malipiero, e come ricordavi Paolo, la musica strumentale in Italia è stata a lungo soffocata, diciamo così, dal dominio assoluto dell'opera. Poi però si è risvegliata grazie ad autori come Giuseppe Martucci, che incontriamo ora.
Certamente, infatti facciamo un piccolo passo indietro, cronologicamente parlando, perché prima appunto di Malipiero e di Casella è stato Martucci a recuperare l'italianità di questa danza. Nel 1880, peraltro l'anno dopo, nell'81, sarebbe stata pubblicata Funiculi, Funicolà. Quindi Martucci prevede in qualche modo un successo internazionale, Lebel scrive una tarantella, l'opera 44-6, per pianoforte, dopodiché la orchestrerà lui stesso. E da qui traspare il classico colore locale, no? Ma in realtà è qualcosa anche di più complesso di un qualsiasi originale. La tarantella di Martucci ha la forma classica di un primo tempo di sonata tripartito, dove ci sono due temi distinti in due tonalità diverse, una breve elaborazione e poi una ripresa dei temi, però nella stessa tonalità.
Thank you.
intrigante quanto affascinante anche questa Tarantella di Giuseppe Martucci, in questo caso la sua opera 44, e qui abbiamo ritrovato gli interpreti di prima, ovvero l'Orchestra Sinfonica di Roma diretta da Francesco La Vecchia.
E allora lasciamo l'Italia, la patria della Tarantella, per vedere come la Tarantella si è diffusa nel mondo. E uno dei posti più lontani dove è arrivata è la Russia di Stravinsky, il quale iniziò la sua fase neoclassica, no? Con le musiche per un balletto che gli era stato commissionato da Diaghilev, sull'esempio di un'esperienza fortunatissima avvenuta solo un anno prima, cioè la Bottega Fantastica di Respighi su musiche di Rossini, no? Qui invece Stravinsky attinge da Pergolesi, componendo il balletto Pulcinella, che si avvale di frammenti di opere e musica strumentale del compositore napoletano, a cui lui aggiunge solamente poche misure di raccordo tra un brano e l'altro. Ma il risultato è Stravinsky, non è Pergolesi, c'è poco da fare. È una trascrizione inaudita. Nelle sue parole, il solo rispetto è sterile, non può mai servire da elemento creativo, come dire, si giustifica da solo l'operazione che ha fatto nell'attingere completamente e nel rimontare questo materiale italianissimo. E naturalmente non poteva mancare nel Pulcinella di Stravinsky una tarantella.
London Sinfonietta diretta da Esa-Pekka Salonen per questa tarantella dal Pulcinella di Igor Stravinsky. Beh, ritroveremo Napoli tra non molto, ma intanto ci spostiamo almeno idealmente a Venezia.
È così, ma ci spostiamo con un napoletano a Venezia, perché parliamo di Ruggero Leoncavallo, un campione della musica italiana, tra virgolette, insomma l'autore di Pagliacci che nel mondo, soprattutto italo-americano, è diventato un simbolo della patria. Sapevamo che Leoncavallo era un ottimo pianista, che si era diplomato sedicenne al Conservatorio di Napoli e aveva una particolare inclinazione per la musica salottiera, per i formati brevi quasi aforistici. E naturalmente per dare conto, per dare spazio a questa sua vocazione, il repertorio popolare funzionava a meraviglia. È stato fonte di ispirazione infinita. Ha composto tarantelle, valzeri in stile francese, arie spagnole, arie gitane, persino un tango e una marcia yankee intitolata Viva l'America, oltre a due omaggi a Venezia a bordo di una gondola. E allora ascoltiamo la Barcarola, anch'essa magnificata da moltissimi compositori classici, e qui ascoltiamo il pianoforte di Marco Sollini, che è stato il primo a registrare questa Barcarola veneziana di Leoncavallo.
Thank you.
pianoforte di Marco Sfollini, questa era la barcarola veneziana di Ruggero Leoncavallo, che possiamo anche definire in qualche modo autore di casa nostra. Come sapete, aveva una villa meravigliosa a Brissago, insomma, ha soggiornato a lungo anche alle nostre latitudini.
Era un giramondo, insomma. Io voglio tornare ancora un momento alla tarantella, perché sono andato a fare un po' di ricerche e ho trovato una lista infinita di nomi di compositori stranieri minori, che magari non compaiono nemmeno nelle storie della musica o nelle enciclopedie della musica, ma è curioso andare a vedere come già in pieno 800, ad esempio, un certo Dietrich Krug, poi magari famosissimo, io non lo so, ha scritto un Gruß an Italien trattino Tarantelle, quindi tedesco. Un organista francese e compositore, tal Renaud de Villebach, ha scritto una Portici Tarantelle. Un pianista ungherese, insegnante e compositore, dal nome Stephen Heller, ha pubblicato moltissimi pezzi per pianoforte brevi, tra cui diverse tarantelle, una si intitola Napoli e l'altra si intitola Petite Tarantelle. Ma questo invece lo conosciamo, John Philip Sousa, l'autore delle marce più celebri.
The March King.
Bravissimo, il re della marcia. Dunque lui, all'interno di una sua opera buffa intitolata The Bride Elect, la sposa eletta, ha scritto una tarantella caprese, anche lui. Chissà se aveva memoria, no, non poteva, perché Malipiero la sua tarantella caprese l'ha scritta 20 anni dopo, insomma. Ma non è finita. In Russia il compositore Alexander Zarman ha inciso un paio di tarantelle da ballo su etichetta Zonofon tra il 1910 e il 1911, le eseguiva una banda militare. Russia, contemporanea più o meno a Stravinsky. E poi un altro russo, Alexander Dargominsky, allievo di Glinka, ha scritto una Slavianskaya tarantella, che immagino sia una tarantella slava, una roba del genere, potrebbe essere, per pianoforte a quattro mani, mentre un allievo di Liszt, il danese Ludwig Schitte, ha scritto un'operina per pianoforte intitolata Piazza del Popolo, proprio col nome italiano, due punti, Kleine Italienische Suite für Klavier, una piccola suite italiana per pianoforte, nel 1903, e il quarto movimento che cos'è? È una tarantella, ovviamente. E poi dovremmo citare Tchaikovsky con la sua canzone napoletana nell'album per l'infanzia, la citazione di Funicolì Funicolà di Strauss in Aus Italien, e la stessa canzone Funiculi, che è stata arrangiata per orchestra da Rimsky-Korsakov e addirittura da Schoenberg per un piccolo ensemble da camera. Chiudiamo questa lunga parentesi sulla danza nazionale per eccellenza con una scherzo tarantella del violinista polacco Henryk Wieniawski.
Isaac Perlman e Samuel Sanders al pianoforte per l'opera 16 di Henryk Wieniawski, il suo scherzo tarantella, che ovviamente non poteva non rientrare in questo percorso.
Sì, e che ci dimostra ancora una volta come questa danza di origine italiana nel sud dell'Italia e poi identificata con Napoli abbia fatto il giro del mondo e compariva appunto nei repertori salottieri, nei recital, nei concerti, a volte come bis, ma comunque è entrata a tutti gli effetti a far parte del repertorio classico, pur essendo una danza popolare e venendo ballata regolarmente nelle piazze italiane. Ora il corrispondente, diciamo, della tarantella nelle zone dell'Italia centrale, il Lazio, le Marche, l'Umbria, eccetera, eccetera, è certamente il saltarello, di cui si trovano tracce in tempi anche anteriori alla tarantella. Nel tardo Medioevo, in primi del Rinascimento, abbiamo esempi di saltarelli. E allora vorrei proporvi un saltarello per ensemble di mandolini, composto da Raffaele Calaci, che è considerato il padre del mandolino da concerto, uno strumento che lui inventò allungando la tastiera del mandolino popolare a 29 tasti. Lui fu anche un virtuoso del mandoloncello, vissuto tra il 1863 e il 1934, autore di molte composizioni brevi, di ballabili per ensemble di mandolini, tra cui varie tarantelle, danze spagnole e appunto un saltarello che vi offriamo all'ascolto. E dopo il saltarello di Raffaele Calaci che ci ha portato nel centro Italia, facciamo un salto al nord, le regioni del nord dal punto di vista del patrimonio folclorico esaltavano soprattutto ballate di tipo narrativo che avevano una circolazione europea. E la musica vocale in particolare è stata molto meno esplorata rispetto a quella strumentale, come abbiamo visto con gli esempi del saltarello e soprattutto della tarantella. Ma tornò in auge negli anni 30, in piena epoca fascista, quando incominciò anche la ricerca seria sul canto popolare. Un personaggio come Balilla Pratella, legato al movimento futurista, fu anche ricercatore di canti popolari e scrisse arrangiamenti, ecco, di melodie che lui aveva raccolto. Così fece Petrassi, così fece Giorgio Nataletti, che raccolsero molto materiale in Sabina e in Ciociaria. Ma io vi voglio fare ascoltare invece una canzone, una ballata, diciamo così, che ebbe una circolazione vastissima e che si ritrova in moltissime collezioni, che è Donna Lombarda, che risale insomma alla tradizione dei Longobardi, è quasi un archetipo, no, del folklore. Donna Lombarda è stata arrangiata per voce e pianoforte da Ildebrando Pizzetti, insomma non proprio l'ultimo arrivato, e noi ce la ascoltiamo dalla voce di Anna Rita Colaianni e il pianoforte di Maria Luisa D'Alessandro.
Donna Lombarda, chi li tu
era Donna Lombarda arrangiata da Pizzetti, e un'altra curiosità che arriva sempre da questo stesso album da cui abbiamo appena ascoltato questa versione della ballata narrativa. L'album in questione si intitola Chi mi giova cantare, è stato prodotto da Ambrogio Sparagna e comprende canzoni rifatte in ambito classico per pianoforte e voce da autori appunto italiani negli anni 30. Una curiosità ci viene da questo album perché riguarda un autore estraneo alla tradizione italiana che è Maurice Ravel. Ravel compose una canzone romana, una chanson romaine, questo è il titolo, su testo italiano da 5 canti popolari del 1910, e sono sempre Anna Rita Colaianni alla voce e Maria Luisa D'Alessandro al pianoforte a eseguirla.
Anna Rita Colaianni e Maria Luisa D'Alessandro per la chanson romaine di Maurice Ravel, il testo italiano, lo ricordo, dai 5 canti popolari del 1910. Questi riverberi che abbiamo scelto per quanto riguarda l'Italia. Paolo, ma ci resta ancora un ascolto.
Sì, ci resta un ascolto, andiamo nel profondo sud, andiamo in Sicilia, laddove proviene la siciliana, che ancora prima della tarantella era presente fin dall'epoca barocca come una danza lenta, peraltro inesistente in quanto danza regionale. Pare che la siciliana fosse originata dal madrigale e non avesse una sua esistenza proprio nel folklore locale, quindi una sorta di invenzione astratta nell'ambito della musica d'arte. Ma le siciliane le abbiamo ascoltate da Mozart a Gabriel Fauré fino a Morricone, in fondo, perché vengono ricreate continuamente laddove in qualche modo si cerca di creare, evocare un'atmosfera che riguarda la Sicilia, sempre qualche cosa di in una tonalità minore, un movimento lento, suadente. È un omaggio alla Sicilia che soprattutto autori stranieri hanno voluto offrire. Ma qui noi finiamo con un autore italiano, torniamo ad Alfredo Casella, che nella sua opera La Giara ha compreso una danza siciliana che non ha a che vedere appunto con la siciliana di cui stavamo parlando, perché a tutti gli effetti è una tarantella. E quindi torniamo all'inizio della nostra trasmissione.
Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma, in questo caso diretta da Fernando Previtali. Così si chiude la prima tappa di questo bel percorso. Ci ritroviamo in Caffè Zimmermann per proseguire e per passare al mondo gitano. Intanto grazie a Paolo Prato.
Grazie a te, Sergio.